La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata della Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana. La lingua batte dove il niente vuole, scriveva Marcello Marchesi in un epigramma intitolato Salotto e poi in un altro intitolato La lingua sporca. Il romanzo è malato, poveretto, ha fatto indigestione di dialetto. E ancora, neoletteratura. Chi gerga, trova. Marcello Marchesi è stato uno straordinario plasmatore di parole. Noi oggi gli abbiamo voluto porgere il nostro piccolo tributo, perché forse il pensiero non basta, ma a volte, come ci ha insegnato proprio Marchesi, basta la parola.
Ed eccolo qua, l'umorista a tempo pieno, il condannato alla risata forzata a vita, come appariva qualche anno fa, e come appare adesso davanti a voi, perché stiamo parlando del qui presente Marcello Marchesi.
L'ultimo numero della rivista Panta è un numero monografico, tutto dedicato a Marcello Marchesi. Si intitola proprio L'agenda Marchesi ed è a cura di Maria Rosa Bastianelli e di Michele Sancisi. In questa agenda Marchesi appaiono una serie di interventi di commento, interventi di personaggi come Renzo Arbore, Umberto Eco, Ettore Scola, Paolo Villaggio e Vito Molinari. Vito Molinari, il regista di tante trasmissioni televisive di Marcello Marchesi. E proprio Vito Molinari è oggi qui con noi insieme a Marcello Sancisi e sono qui per raccontarci proprio la funambolica abilità linguistica di Marchesi. Sancisi, lei scrive nell'introduzione a questa agenda Marchesi che le parole erano proprio la sua vera ossessione, il suo era un continuo, le dice, corpo a corpo con le parole. D'altronde il sottotitolo del suo Il Malloppo, il suo unico vero romanzo, è proprio Le parole si vendicano. Ma in che modo si sono vendicate le parole con Marcello Marchesi?
Beh sì, tutta l'opera di Marchesi è all'insegna delle parole. Direi che non c'è contesto migliore di questa trasmissione in cui la parola è al centro dell'attenzione per parlare di lui. Marchesi è stato un funambolo, stato spesso definito della parola, ma anche forse un malato di parole, come lui stesso si definiva a volte. Marchesi ha scritto per tutta la vita montagne di carta. Erano famose, insomma, le sue agendine, i suoi libretti, quadernetti che portava sempre in tasca. Da qui appunto poi è nata l'idea di chiamare questo Panta Agenda Marchesi, perché l'agenda era forse l'elemento più presente nella sua vita. Ne ha accumulate centinaia. Abbiamo anche provato a fare un piccolo calcolo, calcolando appunto i circa 40 anni di vita di Marchesi per una produzione di circa 6 agende all'anno, e 240 dovrebbero essere gli anni riempiti come carta da questo malato di parole. Se vogliamo avere un riferimento, possiamo pensare al libro di Sogni di Fellini, meno artistico ma molto più denso di spunti, di possibili, ecco, nuove idee da sviluppare. Siamo più o meno nello stesso ambito.
Il rapporto fisico con le parole c'è tra gli appunti di Marchesi a un certo punto questo: sarebbe piaciuta a Marinetti. Se avete caldo, coniugate il verbo fruire. Io fruisco, tu fruivi, lui fruirà, noi fruiremmo, voi fruiste, si fruirebbero. Che sollievo. Però la sua attenzione alla lingua, Sancisi, andava anche oltre le parole. Marchesi è un osservatore curiosissimo di tutto quello che gli succede intorno e dunque anche di quello che stava succedendo, soprattutto a partire dal dopoguerra. Penso a un altro aforisma, scala discendente, alfabeti, semianalfabeti, analfabeti, ieti. Qual sì. Era questo sguardo, sempre ovviamente ironico, di Marchesi verso la lingua italiana, Sancisi?
Ma era uno sguardo utilitaristico, nel senso che la parola era lo strumento per produrre moltissime cose, ironia ma anche una analisi del quotidiano, una ricerca anche critica. A volte alcuni dei nostri interventi nel Panta portano alla luce anche un aspetto, diciamo, tra virgolette politico, se vogliamo, in una lettura in controluce dei testi di Marchesi. Marchesi, che sono sempre dei testi divertenti, ma che aiutano a volte a vedere le situazioni e i personaggi sotto una luce diversa da quella, diciamo, comune. Quindi il gioco linguistico era sempre finalizzato alla messa in luce di una contraddizione, di uno scarto fra la presenza e la natura profonda di una persona o di una situazione. Marchesi ha una lingua pulita, usa la lingua dell'italiano nato dal boom economico, quindi di un paese che comincia a parlare una lingua precisa e non più dialettale. Lo vediamo anche nei comici che lui ha servito con la sua opera di sceneggiatore e battutista e autore di teatro di rivista, come Walter Chiari, per esempio. Ecco, su Walter Chiari si può fare poi un discorso a parte, perché Walter rappresenta proprio forse il primo comico moderno che non fa più uso del dialetto, che non fa più battute regionali, ma che usa un italiano pulito, preciso, e che nella sua presenza scenica trova tutta l'energia comica che gli serve per rapportarsi al pubblico. Dietro questa dialettica ferrea, che è la chiave dell'arte di Walter Chiari, c'era spesso Marcello Marchesi, che è stato il suo autore più vicino, più amico e più legato da un'intesa profonda.
Vito Molinari, lei ha lavorato con Marchesi anche quando Marchesi si è messo a fare l'attore, cosa che in realtà poi ha fatto per tutta la vita. Avete lavorato insieme a teatro, avete lavorato insieme in televisione. Com'era il Marchesi attore?
Dunque, io ho cominciato a lavorare con Marchesi quando ho incominciato a fare la televisione, nel 1954, le primissime riviste televisive erano Ti conosco mascherina, Guarda che si vede, eccetera. Poi siamo andati avanti a lavorare insieme per tanti e tanti anni, nel 1955 con Valentina, la prima commedia musicale italiana scritta da lui e da Metz, eccetera. Nel 1963, a un certo punto, un giorno mi ha detto: Vito, mi sono rotto le scatole, lui ha usato un altro termine, mi sono rotto le scatole degli attori che rovinano i miei testi, ho deciso di fare da solo. Ed è nato così il signore di mezza età, questo personaggio con un cappelluccio tipo caciotta, con dei grandi occhiali, con dei baffoni, il tutto credo per cercare di coprirsi, di nascondersi un po' in qualche modo, e con un ombrello alla inglese. Ed è nato questo signore di mezza età. Si è messo vicino la Volonghi, una caratterista molto brava, Lina Volonghi, e la Sandra Mondaini, e poi nella stagione successiva la Steni e Pandolfi, e ha incominciato a esplorare la mezza età.
Sono un signore di mezza età, l'altra mezza non si sa.
L'altra mezza non è molto chiara e non era molto sicura, soprattutto. Devo dire che è stato un battutista formidabile, geniale. Era un uomo curioso, curioso soprattutto della vita. La sua prima battuta credo che risalga al 36, pubblicata da Bertoldo. Dice: io non credo all'amore a prima vista. Scettico? No, miope.
Io mi slogo le meningi per trovare degli slogan che facciano vendere dei prodotti.
Lasciamo perdere la parola umorista, mi raccomando, lasciamola perdere. Ma perché in Italia umorista è un aggettivo squalificativo, quindi niente, non parliamo di umorista, parliamo d'altro.
Ma comunque.
Ma sì, lo so, quando ero giovane avevo una vena umoristica, adesso ho una vena varicosa, le cose cambiano, sai, col tempo. Va bene.
Dicevamo di un Marchesi curioso della lingua italiana, ma di un Marchesi che ha contribuito anche a introdurre nella lingua italiana una serie di modi di dire, di battute, di giochi di parole, anche attraverso la pubblicità, attraverso quello che si chiamava il carosello, all'epoca addirittura le réclame. A un certo punto c'è un'altra nota autobiografica di Marchesi in cui lui dice: la gente sulle spiagge e in città parlava il gergo inventato da noi. cioè degli scrittori comici. A quale gergo si riferiva Sancisi?
Io credo che si riferisse soprattutto a quello della pubblicità, perché Marchesi ha lavorato nella nascente industria del carosello, quindi ha ideato e coniato moltissimi slogan, battute che poi sono entrate nel gergo comune, modi di dire. Ricordiamone qualcuna, sono moltissime: con quella bocca può dire ciò che vuole, messo sulla bellissima bocca di Virna Lisi per pubblicizzare un dentifricio, oppure non è vero che tutto fa brodo per pubblicizzare un dado appunto per il brodo, oppure il famoso etichetta nera, il brandy che crea un'atmosfera per una marca che tutti ricorderemo, quelli almeno che hanno più di 40 anni. Ma forse lo slogan che più, diciamo, diventa anche un trademark di Marchesi stesso è basta la parola. Basta la parola era il claim, oggi si direbbe, insomma, era lo slogan di questa pilloletta lassativa che prendeva il posto di ciò che non si poteva naturalmente citare, cui non si poteva fare riferimento, quindi cose abbastanza proibite, vicine a concetti come la stitichezza o cose di cui non bisognava parlare. Con questo semplice slogan, basta la parola, Marchesi trovò il modo di rendere famosa questa pilloletta senza mai nominarla e senza nemmeno mai fare riferimento all'uso che la pilloletta stessa aveva. Eppure fu un grande successo e basta la parola potrebbe anche essere, ecco, un epitaffio dello stesso Marchesi.
E infatti noi abbiamo voluto farne il titolo di questa puntata della Lingua Batte. A proposito di parole, ancora Marcello Marchesi, non aveva la parola facile, ma il silenzio, il silenzio lo aveva molto difficile. E da questo punto di vista la logorrea, ma quasi graforroica potremmo dire, no? Di cui Marcello Marchesi parla è documentata proprio materialmente dalle sue agende. Si diceva che Pascoli lavorasse su tre tavoli, quello dantesco, quello della poesia italiana e quello della poesia latina. Marchesi lavora contemporaneamente su decine di agende che sono altrettanti tavoli, altrettante attività. È impossibile ricostruire tutto quello che ha fatto, anche come sceneggiatore dei film di Totò, ad esempio, come traduttore dei fumetti di Asterix. Tutto questo crea senz'altro un modo e un mondo. Eppure c'è una sorta di invidia che è quella che Marchesi prova per Woody Allen. Sembra che lui e Walter Chiari volessero scrivere insieme Ucciderò Woody Allen. Ecco, perché ce l'avevano tanto con Woody Allen, Sancisi?
Questa mi mancava, devo essere sincero. È una circostanza che può essere benissimo possibile. Insomma, io tra Marchesi e Walter Chiari c'era un rapporto di grande amicizia, di stima, di collaborazione durata moltissimi anni. E probabilmente ne hanno pensate molte di più di quante ne hanno fatte, ecco, perché poi in Marchesi resta anche moltissimo di non pubblicato. Il figlio Massimo ha ritrovato alcuni anni fa dei bauli che non credeva di avere in una soffitta, dove sono saltate fuori moltissime pagine, ma anche delle pellicole di Super 8 che Marchesi aveva girato quando ancora nessuno aveva queste macchinette. Pare che la prima gli fosse stata regalata da De Laurentiis, che l'aveva comprata negli Stati Uniti, non sapendo che farsene, l'aveva, diciamo, data in prestito a Marchesi, il quale aveva preso poi a girare immagini nel backstage, diremo oggi, ma insomma, diciamo, dietro le quinte della rivista, quindi personaggi come lo stesso Chiari, Totò, D'Apporto e degli A Scala e molti altri sono ritratti in questi filmini che sono, diciamo, unici nella loro datazione e nella loro natura di immagini che allora non esistevano. Infatti sono stati poi restaurati dalla Cineteca di Bologna e credo che saranno presto, insomma, messi a disposizione di chi li vuole osservare e vedere.
A proposito di età e di mezza età, a 40 anni l'uomo fa il punto, a 50 anni fa la virgola e con il punto e virgola può continuare, seppure faticosamente, il periodo delle sue riflessioni. Molinari, Marchesi come attore, l'abbiamo detto, di TV, Marchesi come grandissimo scopritore di talenti, sia dal punto di vista della canzone, sia dal punto di vista proprio delle facce che ancora adesso ci accompagnano. C'è una testimonianza, ad esempio, di Paolo Villaggio.
Sì, era un talent scout. Abbiamo già citato Walter Chiari, praticamente Gianni Morandi, Rita Pavone, Bramieri. Era uno che vedeva nelle persone che incontrava la possibilità che diventassero importanti, che diventassero... La cosa importante per lui era combinare le parole in maniera che facessero ridere e quindi trovare le persone alle quali affidare queste parole. Era un personaggio incredibile. era uno che dormiva pochissime ore di notte, lasciava un appunto alla cameriera e gli appunti erano S, che voleva dire sveglia, ore 5, asciugamano bagnato, caffè doppio, A, B, C, D. E la cameriera sapeva che doveva svegliarlo alle 5 con un asciugamano bagnato sulla faccia e con il doppio caffè pronto. Era uno che non dormiva niente.
Ma anche nella vita privata era così, voglio dire, avere la fortuna di andare a cena con Marcello Marchesi voleva dire sentire queste battute via via che nascevano così all'improvviso?
No, lui non è che pensasse alle battute. Lui era pieno di foglietti in tasca e come gli veniva in mente un'idea, una battuta, scriveva sul foglietto. Una volta nelle sigarette, nei pacchetti di sigarette, c'erano dei piccoli memorandum, erano dei piccoli foglietti con scritto memorandum e servivano per ricordare qualcosa. Lui scriveva su quelli, scriveva sui giornali, scriveva dovunque gli capitasse. Dopodiché tutte queste battute le metteva da parte e le distribuiva nei vari filoni che stava seguendo. Io lo andavo a trovare nel suo studio in via Mascagni a Milano, zona San Babilo. E lui aveva questo studio con un tavolo molto lungo. Sul tavolo c'erano piccole cartelle, cartellette di vari colori. Ogni cartelletta era un qualche cosa che lui stava seguendo. E lui praticamente di volta in volta su ogni cartelletta segnava la cosa che gli veniva in mente e che era giusta per quella cartelletta. Però voglio dire, seguiva qualcosa come 30 cose contemporaneamente. Era un personaggio incredibile. Non si può pensare uno diverso da lui. Per me è stato un padre, forse un fratello maggiore, ma soprattutto un maestro, un maestro di vita. Marchesi sta tra due battute. La battuta di inizio è: siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo. La battuta finale, che è secondo me eccezionale, determinante, è: l'importante è che la morte ci trovi vivi.
Basta la parola con Tino Scotti, Raffaele Giangrande e Maria Teresa Tosti.
Meno male.
Presto, presto!
Siamo salvi grazie a questo temerario!
Temerario a me?
Perché temerario non le va?
No, ma gli era di molto meglio se lei invece di temerario la mi avesse chiamato audace.
Ma io reputo che temerario sia più che audace, no?
Sì, ma temerario è dispregiativo, mentre audace è elogiativo.
Andiamo, professore, non stia a giocare con le parole.
Io non sto giocando con le parole, io sto cercando il sinonimo più preciso. Avete visto quanti dubbi può suscitare una parola?
Silverio Novelli torna anche oggi nella nostra Accademia d'Arte e Grammatica e torna per rispondere ai dubbi di un nostro ascoltatore milanese, un ascoltatore che si chiama Mariano.
Mi chiamo Mariano e vivo a Milano. Ho un dubbio a proposito dell'uso e del significato del verbo rosicare. Vedo che alcuni amici di Roma lo usano con molta frequenza, ma qui a Milano è poco usato. Ho sentito che veniva usato anche in un notiziario politico. Era accaduto che in una votazione in Parlamento l'opposizione aveva sconfitto la maggioranza, cosicché un parlamentare dell'opposizione ha fatto questa dichiarazione: sono molto contento che abbiamo vinto e adesso quegli altri rosicano. Che cosa intendeva dire esattamente? Mi piacerebbe saperlo. Grazie.
Caro Mariano, rosicare. Rosicare è una parola che ha una lunga storia. Il verbo è documentato nella nostra prosa letteraria per la prima volta nel significato concreto di intaccare, corrodere legni, pelli, stoffe, provenendo proprio da Roma e secoli fa. Quando? Nel 300, nel capolavoro letterario della cronica di Anonimo Romano, che è stata nota per molto tempo anche come La vita di Cola di Rienzo, e precede le successive attestazioni in toscano di rosicare, sia in quella accezione, ma anche poi nei suoi significati a tutti noi forse più noti in Italia, quello di mordicchiare, di rosicchiare, oppure anche metaforicamente di trarre guadagno da qualcosa anche in modo precario o illecito. Però che cosa succede? Succede che oggi, nel lessico politico, anche altrove, è tornato fuori questo rosicare, non con questo antico ricordo classico del volgare illustre romanesco del 300, ma in base a un recupero che il neoromanesco, cioè il romanesco di oggi, ha fatto di questa voce. E il significato è cambiato. Significa provare un'invidia rabbiosa e un po' impotente. E da dove può provenire questa estensione di significato? Può forse aver preso origine da modi di dire come rosicarsi le mani, ovvero mordersi le mani per la rabbia di non aver saputo cogliere un'occasione favorevole. E diciamo che insieme a rosicare, il neoromanesco promuove in italiano anche il sostantivo derivato rosicone, cioè persona che prova appunto questi sentimenti di invidia un po' frustrata e inconcludente. Poi parliamo di lessico politico perché? Perché la polemica politica attuale da un paio d'anni, 2 o 3 anni, ha permesso di entrare con una certa baldanza a rosicare e rosicone nel circo mediatico, linguistico della polemica appunto. E se n'è fatto autorevole portatore proprio il presidente del Consiglio Matteo Renzi, pur essendo fiorentino, quando diceva, ecco già mi ricordo nel 2014, che c'è famoso, no, un esercito di gufi e rosiconi che spera che l'Italia vada male. Poi quando se la prese con Beppe Grillo dicendo, no, quello che più di tutti vive un momento di sofferenza ora è Beppe Grillo, come si dice a Roma, sta a rosicà, addirittura citazione neodialettale. E ancora poi recentemente parlò dopo l'Expo del mondo c'è fame di Italia, non credete ai rosiconi.
Lo sapevate che la comicità era roba da gangster? Sapevatelo.
In un'intervista degli anni 70, Marcello Marchesi si definiva così: io sono un battutista, anzi, un battutaro, uno sloganaro. Forse inventata proprio da lui, la parola battutista comincia in effetti a circolare in quegli anni, spesso a proposito di Annio Flaiano, ma poi anche in altri contesti per fare riferimento a un ruolo e a un mestiere preciso. Persino Italo Calvino debuttò giovanissimo sul Bertoldo come battutista, firmandosi Iago, ricorda Vittorio Mezzi in un suo libro del 1985. Battutista è qui la traduzione italiana di gagman, ovvero, come spiega il dizionario Garzanti, chi inventa gag per film, commedie, eccetera. Federico Fellini iniziò a lavorare nel cinema come gagman, e lo stesso fu per Ettore Scola, che cominciò giovanissimo a fare il gagman a pagamento proprio per le sceneggiature di Mezzi e Marchesi. La parola gagman arriva in italiano già negli anni 20. Il primo esempio noto risale al 1928 e riguarda il mondo del teatro. Il direttore di scena si vale di un personaggio caratteristico, il gagman, colui che deve cercare dei gags, vale a dire delle trovate comiche. Gagman, l'uomo delle gag. Ma dalla stessa parola, gag, a lungo usata da noi al maschile, l'inglese ha tratto anche un altro modo per definire chi scrive o dice battute comiche. Gangster. Certo, in quel caso le battute che spara devono essere davvero micidiali.
Concilia!
Mi non so, sono forestiero, per me tutto va bene, i quadrati, i triangoli, le righe per terra, tutto fa brodo, tutto fa brodo.
Non è vero che tutto fa brodo, e Lombardi il vero. a buon brodo. Alla sera, la mattina, tutti dicono Lombardine, no.
Con il saggio di questa settimana passiamo da Marcello Marchesi a un altro grandissimo umorista, Achille Campanile. Il saggio infatti è Giri di parole, le Italie del giornalista Achille Campanile, 1922-1948. È un saggio che è stato pubblicato dall'editore Piero Manni ed è stato scritto da Barbara Silvia Anglani, una studiosa che si è occupata a più riprese di comico e di letteratura di massa.
Dal 1922 esordio di Campanile sulla Tribuna, le collaborazioni appaiono su tantissime testate, per esempio sul Corriere Italiano, sulla Gazzetta del Popolo, dove tiene la popolarissima rubrica Diario di Gino Cornabò, e anche dal 22 sul Travaso delle Idee, anche se prevalentemente su questo giornale scrive sotto pseudonimo. Poi c'è l'esperienza nel 1938 del Sette Bello, co-diretto da Campanile con Zavattini per Mondadori, anche se sarà un'esperienza breve, non molto felice. Nel dopoguerra troviamo Campanile su Milano Sera, su Ecco, negli anni immediatamente anche della guerra e immediatamente successivi, e poi sul Corriere Lombardo. In un brano del pubblicato sul Travaso nel 1925, il 24 maggio, intitolato Il super presidente stizzoso, che non è firmato ma come tanti altri si attribuisce a Campanile, per esempio abbiamo un riferimento diretto alla cronaca politica di quegli anni, in particolare su un onorevole casertano che alla Camera si rifiuta di adoperare lo strumento denominato sonnet per una specie di sonaglino che dovrebbe indurre al silenzio i parlamentari. E scrive Campanile: Casertano si scusa dicendo che non suonò la sonnet perché era di venerdì. Questa è una buona ragione, vera, e noi ne possiamo far fede. Infatti l'onorevole Casertano è molto cauto nel procedere e sta molto attento ai giorni della settimana. Il lunedì, per esempio, egli sale i gradini che conducono al suo banco cominciando col piede sinistro. Così tutto va bene. Il martedì non dà la parola a un deputato se prima non ha toccato un certo chiodo che tiene in tasca. Il mercoledì fa aprire la seduta a un vicepresidente. E così via, insomma, prende un po' in giro in modo lieve, solo lieve, si poteva fare nel 25, la cronaca parlamentare. Campanile segue come cronista il Giro d'Italia del 1932 per conto della Gazzetta del Popolo e il suo metodo è quello di non sovrapporsi alle cronache ufficiali che in contemporanea compaiono sulle pagine del quotidiano, ma di fornire un racconto umoristico, una specie di controcanto a appunto le cronache ufficiali che sono dedicate soprattutto all'esaltazione della fisicità degli atleti e della grandezza italiana attraverso lo sport. Questo argomento è trasformato da Campanile, che adatta il linguaggio stereotipato del regime, adoperandolo invece per situazioni del tutto comuni, come può essere mangiare in una trattoria di campagna oppure semplicemente conquistare una camera con bagno in uno sperduto albergo di provincia. Sulla cronaca del Giro d'Italia è interessante notare come il lessico giornalistico sportivo ufficiale costituisca un bersaglio prediletto di Campanile. Se la retorica di regime appella i corridori con nomi come la tigre degli Appennini, eccetera, lui ribatte. Manca un'ora alla partenza. Ne approfitto per compilare questa tabellina che mi servirà per riconoscere i miei compagni di giro quando li sentirò chiamare con nomi di battaglia. Binda, il signore della montagna. Guerra, la locomotiva umana. Piemontesi, l'asso ciclonico. Mara, la freccia bianco-celeste. De Miser, il leone delle Fiandre. Pesenti, lo scarpone di Zogno. Barral, il montanaro di Charjoar. Belloni, il ricciuto tano. Negrini, Floc, perché pare abbia la fedeltà di un cane, Gerbi, il diavolo rosso, Grandi, il pazzo volante, Rovida, il pazzo, Girardengo, il campionissimo. Ora manderò a memoria questa tabellina, così non c'è pericolo di confusioni. Ieri avvenne un mezzo putiferio perché chiamai Binda scarpone di Zogno. Binda, che invece è il signore della montagna, rimase malissimo e voleva togliermi il saluto. realtà la vena malinconica accompagna Achille Campanile fin dagli esordi, quindi quello che è conosciuto come un autore prevalentemente umoristico intesse la sua produzione di rimandi specialmente alla meditazione e alla malinconia. Per esempio, già nel 1933, quindi in anni abbastanza giovanili, Treves pubblica Cantilena all'angolo della strada, che è una raccolta di articoli che erano usciti addirittura nel 26 sulla Tribuna e sulla Stampa, che ha un carattere estremamente meditativo sulla morte, sullo scorrere del tempo, sull'essere effimeri da parte dell'uomo. È insomma interessante vedere come anche questo sia un controcanto al contemporaneo diario di Gino Cornabò, dove invece il protagonista è preso soprattutto dalle miserie umane, dalle piccolezze che lo riguardano direttamente, non può assolutamente arrivare a livello di una meditazione più generale. Per esempio, da Cantilena all'angolo della strada, ecco un tipico pezzo di questo volume. Comincia l'ora medievale. È un'ora piena di trepidazione fra terra e cielo e di ansiose campane che chiamano invano i cittadini allarmi e vorrebbero veder lotte fra rioni e cavalieri in arcione a gambe divaricate scendere lungo i vicoli stretti. È l'ora delle chiese, delle torri e delle nuvole basse, ora di frati, ora di guelfi e ghibellini. Ma in fondo, dove sono questi guelfi e ghibellini, queste torri, questi cavalieri in arcione? Scusate, mi pareva. Quest'ora è color piombo. Appartiene alle vecchie sedute sui gradini alle porte, alle rondini che volano basso e stridono, ai rivenditori d'aranci e bruscolini, ai ragazzini che si rincorrono. Anche i ragazzini etruschi, anche i ragazzini assiri, babilonesi, egizi, pelasgi, che da 3 o 4 mila anni sono polvere, quale soggezione mi incutono questi ragazzini al pensiero che hanno vissuto in tempi così lontani e strani, a quest'ora si rincorrevano nelle loro città.
Ogni tanto ti penso spesso, mi manchi quando sei con me. Ci sono un cuore e due capanne e le tue cose qui da me. E c'è un signore pieno di signore, si lava i denti nel bidet. E c'è una cosa che si muove, tutto il resto è immobile. Amica mia, amica mia, le mie ali bianche per te sono ali bianche perché sai che oggi io non volo più.
Oggi, nello Scuola Pop della Lingua Batte, l'umorismo delicato e sognante dei testi di Dente, il nome d'arte di Giuseppe Peveri. Testi cantati, il suo ultimo album si intitola Almanacco del giorno prima, ma anche testi pubblicati, visto che proprio quest'anno è uscito per Bompiani il primo libro di Dente, Favole per bambini molto stanchi, un libro illustrato dalla matita straordinaria di Franco Matticchio.
Amica mia, le mie ali bianche per te sono ali bianche perché sai che oggi io non volo più.
Dente, favole per bambini molto stanchi. L'umorismo è già nel titolo che allude alla brevità delle favole, ma i bambini hanno il senso dell'umorismo?
Oddio, io bambino sono stato, ma non me lo ricordo molto bene. Non ricordo se avevo il senso dell'umorismo. E di bambini ne conosco anche molto pochi, devo dire la verità.
E allora per chi le ha scritte queste favole?
Perché le ho scritte? Ma fondamentalmente, come tutte le cose che ho fatto nella vita, le ho fatte per me, per divertirmi. E poi... quando sono uscite, quando le cose escono, vengono pubblicate e ovviamente diventano pubbliche, quindi sono un po' di tutti. Queste favole in particolare sono secondo me per adulti accompagnati dai bambini.
Le più laconiche sono proprio le favole tristi, penso ad esempio alla favola dispersa, c'era fine. Ma perché anche le favole tristi fanno ridere nel suo caso?
non lo so, fondamentalmente c'è molto da ridere in questo libro, secondo me, ma anche contemporaneamente anche no, nel senso che questa anche ad esempio è una favola che si fa ridere, però se ci pensi bene non fa poi molto ridere, insomma.
L'umorismo nasce spesso dalle parole, così come d'altronde nelle sue canzoni, Dente. Penso alle parole al vento, questo è il titolo di un'altra favola. C'era un libro che si credeva più importante degli altri, a forza di darsi delle arie gli si sono staccate tutte le pagine, sono volate via, adesso non lo legge più nessuno. Fine. La passione per le parole è passata dalle canzoni alla scrittura delle favole?
Sì, è stato un periodo in cui... appunto mi sono messo a scrivere queste favole per divertimento, come dicevo, e la passione per le parole che ho sempre avuto si è spostata lì sulla carta, diciamo, al posto che nella voce, solamente sulla penna. E sono delle favole queste che non hanno, se non una musicalità, comunque non hanno una melodia, no? Quindi è stato diverso sicuramente scrivere queste favole. Poi sono appunto talmente brevi, come abbiamo notato da quelle che hai letto tu, sono tutte pressappoco così, insomma, quindi sono molto molto brevi, quindi sono anche poi difficili magari, no, da pensare musicate.
Se noi fossimo dei semafori, io sarei vicino a te. Quando mi spengo io ti accendi tu, quando mi accendo io ti spegni tu. Se noi fossimo vetri elettrici, io viaggerei di fianco a te. Quando mi alzo io ti abbassi tu, quando mi abbasso io ti alzi tu.
La parola carogna, quando era piccola, non si piaceva, si sentiva brutta, si vedeva brutta, non voleva uscire, si negava al telefono, cercava sempre di nascondersi. Sono passati tanti anni da allora, ma ancora oggi, tutte le volte che qualcuno la pronuncia, si mette le mani davanti agli occhi e forse piange. Fine. Ci sono parole belle e parole brutte per Dente?
Secondo me sì. E poi ci sono parole che dipende come le usi, e possono diventare belle e possono diventare molto brutte.
A proposito di parole e canzoni, a proposito di favole e canzoni, ci sono anche delle canzoni, Dente, che lei aveva concepito quasi come una favola, nel senso con questa atmosfera un po' surreale, un po' rarefatta?
No, ci sono delle canzoni che ho scritto che forse ricordano un po' queste favole proprio per la brevità. Io amo scrivere canzoni molto brevi anche a volte e infilarle nei dischi così. E quindi forse l'unico punto di contatto che vedo è proprio quello lì, di alcune canzoni che ho scritto di una brevità che sta, insomma, lontana dalla tipica durata di una canzone, dalla tipica struttura di una canzone, queste favole che io chiamo favole, ma che sono in realtà delle cose che stanno lontane dalla tipica favola, dalla favola classica, insomma.
C'era una canzone triste, a proposito di canzoni. Un bambino la giocò a carte, così la mamma fece una brutta scoperta. Fine. Le più surreali, Dente, sono proprio, non poteva essere altrimenti, le favole che non si capiscono. Si può dare un senso al nonsense?
Io credo di sì, perché a tutto si può dare un senso, anche le cose che ne hanno veramente poco, che non ne hanno. Queste favole in particolare il senso non ce l'hanno, e mi ha fatto molto sorridere, insomma, quando sono andato in giro a presentare questo libro, che molti mi chiedevano: ma questa favola che non si capisce cosa vuol dire? E io dicevo: ma non si capisce, cioè non l'ho capita neanche io quando l'ho scritto, ho appositamente scritto delle cose che non avessero nessun senso. Poi infatti la cosa anche bella del fatto di pubblicare le cose, come si diceva prima, quindi di renderle pubbliche, che ognuno poi ci vede quello che vuole e ognuno interpreta le cose a modo suo, e questa è anche una cosa molto bella di pubblicare le cose.
A volte il gioco di parole è sulle frasi fatte, è su certi tipi di sequenze alle quali siamo troppo abituati. Forse c'era un bambino che nuotava a calcio, si tagliò un ginocchio, si sbucciò i capelli, la mamma si ammalò, fine. Forse anche questa è una cosa bella del poter scrivere così liberi, del ribaltare l'orizzonte di attesa dell'uso che di solito facciamo delle parole.
Certo, perché questa è una tecnica abbastanza classica, no? Dell'umorismo anche, no? Di ribaltare, di mettere al contrario le cose che uno si aspetta, quindi appunto come ho fatto ad esempio qui, anche in molte altre occasioni ho usato questa tecnica, diciamo.
È stata una questione di combinazioni, una serie di gesti sfortunati che non mi hanno mai visto vincere.
stato solo colpa delle mie posizioni, dei tempi e dei luoghi sbagliati. Non ho neanche i numeri con me. Non c'è due senza te, non c'è due senza te, che non ti importa neanche che per me. Non c'è due senza te, non c'è due senza te.
La favola a sorpresa consiste nel fatto che il finale non è la parola fine. La ragazza tutta pepe, ad esempio, dice così: c'era una ragazza che starnutiva sempre, salute. Ma perché?
Fanno ridere, effettivamente, poi mi fanno ridere.
Perché tutte le favole, tranne quelle di questa sezione, finiscono sempre con la parola fine? C'è bisogno di dirlo.
Allora, anche questa è una di quelle cose che mi ha stupito molto quando ho fatto le presentazioni, perché ci sono stati tantissimi significati, molte persone hanno dato significati molto diversi a questa parola fine che c'è sempre dietro, alla fine appunto delle favole. Io, il senso che gli ho dato io è che ho voluto fare queste favole in forma, sotto forma di favola, diciamo così, quindi le ho iniziate tutte con cera e le ho finite tutte con fine. Era semplicemente questo il significato, e perché poi le cose finiscono e bisognava mettere un punto, quindi ho messo la parola fine, e mi faceva ridere un'altra cosa appunto che secondo me era abbastanza umoristica, era appunto il fatto di finire tutte quante le favole con la parola fine, anche quelle molto brevi come quella che hai letto tu prima, c'era, fine.
Ma perché, invece, se l'hai mai chiesto, perché ormai da un po' di anni non si usa più, non si scrive più la parola fine alla fine dei romanzi e soprattutto alla fine dei film? Perché quando capita di rivederli in televisione, no, questi vecchi film, c'è cioè The End, e da cui l'Happy End. È una forma vintage questa di recuperare la parola fine.
E forse sì, forse l'ho fatto inconsciamente, sono un amante del passato e forse l'ho fatto senza rendermi conto che non si usa neanche più, no? Come se dovessi fare un film, sicuramente farei fine primo tempo, inizio secondo tempo, perché non mi ricordo più che non si usa più questa cosa.
Allora, prima di mettere anche noi la parola fine a questa intervista, Dente, un'ultima domanda, e non poteva che essere su questa favola, che è la favola dei dizionari. C'era un dizionario dei sinonimi che incontrò un dizionario dei contrari. Ciao, disse il dizionario dei sinonimi. Ave, salve, salute. Il dizionario dei contrari si ammalò. Fine. Dente legge molti dizionari?
Sì, mi piacciono molto i dizionari, devo dire. Sono una sorta di collezionista, ho cominciato una sorta di collezione di dizionari folle, dai dizionari delle parolacce, il dizionario al contrario, il dizionario analogico, insomma tutti i tipi di dizionario mi intrigano molto, mi piacciono, mi divertono.
E allora, perdita di lucidità, c'era un signore che pronunciò le sue ultime parole. Le parole si librarono nell'aria stanche. L'ultima, l'ultimissima, stanchissima, cadde sul pavimento e si frantumò. Una F di qua, una N di là, una I tra i piedi, una E sotto al tavolo. Fine.
Facciamo 120 bambini, tutti con dei nomi molto particolari. Così gli canto una canzone di quelle belle che li fanno addormentare. Tiri, 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 tiri. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me. Vieni a vivere come me, 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 vieni a vivere.
Continuiamo in questa puntata a parlare di umorismo italiano e a parlare dell'umorismo di Marcello Marchesi. A farlo per noi è adesso Cristina Faloci, che ha sentito per l'occasione Pierluigi Battista, giornalista e scrittore. L'ultimo libro di Pierluigi Battista si intitola I libri sono pericolosi, perciò li bruciano, ed è stato pubblicato da Rizzoli. Battista ci racconta il suo personale punto di vista sull'eredità di Marchesi, un punto di vista che ha espresso qualche tempo fa in un pezzo del Corriere della Sera.
per lei chi è stato e cosa ha rappresentato Marchesi per l'umorismo italiano e non solo?
Ma Marcello Marchesi è un punto nodale della storia dell'umorismo italiano del Novecento, anche se lui è conosciuto soprattutto sempre per quella sua scena dell'uomo che bella età, la mezza età, no? Questa è stata, diciamo così, proprio la sua formula che lo caratterizza, perché ha una certa età, appunto, e la memoria corre immediatamente a lui. Però è, diciamo appunto, un genio intellettuale che ha saputo conciliare giochi di parole, calembour, ma anche le formule della pubblicità, le formule della comunicazione, le forme anche di, se vogliamo, anche della comunicazione poetica, perché poi ci sono proprio per Marchesi diversi, veri e propri, insomma, molto belli, anche molto profondi, però appunto nella critica viene considerato un po' una letteratura minore, no? Questo come una specie di un serbatoio di citazioni, un florileggio da poter esibire in società e farci così qualche sorriso sopra, un po' la stessa destino che ha un po' condannato anche il Niuflaiano.
Ecco, un'eredità, quella di Marchesi, che lei, Pierluigi Battista, sostiene sia andata perduta per colpa del 68, insieme alla grande tradizione umoristica italiana. In che senso?
Beh, naturalmente era un'interpretazione un po' paradossale, nel senso che non credo che il 68 abbia avuto intenzione di demolire l'umorismo di Marchesi, però diciamo è quell'umorismo con il 68 si incattivisce e diventa satira, cioè la satira prende interamente il terreno dell'umorismo, che non è necessariamente disimpegnato, ma non è neanche necessariamente schierato, ecco, mentre invece la satira indica un nemico, indica un bersaglio, indica qualcuno da colpire attraverso le penne acuminate, oppure i pennelli acuminati, oppure le matite acuminate, ma non c'è più, diciamo, quell'idea di farsi un po' beffe, farsi un po' gioco del mondo, di non prendersi sul serio. Ecco, il grande umorista italiano, la tradizione a cui partecipa Marchesi, è uno che sa fare anche ironia su se stesso, anche un grande maestro di autoironia. La satira successiva è una satira, diciamo così, sarcastica, politicamente orientata e con pochissime dosi di autoironia.
Lei dunque canta, balla, recita, scrive naturalmente e poi anche fischia, che attività enorme, ma non smette mai, dico, non
no,
smette mai.
Io cerco di non fermarmi, perché vede, chi si ferma è panciuto e alla mia età è un po' pericoloso.
Michele Sancisi, nell'introduzione al Panta a lui dedicato, scrive che Marchesi aveva una tale ossessione per le parole da aver prodotto annotazioni e idee per 240 anni, l'equivalente addirittura di 6 agende l'anno. Forse Battista è stato proprio il fatto di essere un autore geniale in così tanti campi che da una parte ha consentito che il suo segno sia stato abbastanza indelebile nella cultura di massa italiana, ma anche che non gli sia stato poi pienamente riconosciuto?
In qualche misura sì, la proliferazione di pensieri, no? Questo appunto, questo poter durare, questo poter immagazzinare pensieri, anagrammi, giochi di parole, calembour, insomma, saper giocare su questo terreno ha fatto sì che la sua produzione si sia molto dispersa in mille modi frammentari, no? Non c'è una sistematicità nella sua opera, che naturalmente ne fa, è anche la sua porta, ma è anche la sua debolezza nel tempo, cioè il fatto appunto di non poter essere considerato una produzione sistematica, ma un grande fiorire anarchico di pensieri e di trovate, di battute che non riescono mai a entrare in un insieme.
E allora Battista, per finire, volevo chiederle, Marchesi, noto anche per i suoi aforismi, pare fosse un maniaco della tecnologia e del documentare. Ecco, secondo lei sarebbe potuto essere l'account italiano più seguito su Twitter o ne avrebbe mantenuto un sano distacco?
Io credo che lui no, si sarebbe misurato con i 140 caratteri. Non so se sarebbe stato il più seguito, sarebbe stato sicuramente il più sapido.
Ma cosa fa lì abbracciata la scala?
La scala è scivolata e sono rimasta così.
E va bene, se non le piace abbracciata diremo abbarbicata. Abbarbicata? Abbarbicata sarebbe giusto se avessi intenzione di mettere le radici in quella posizione.
Non voglio metterci le radici, voglio che mi aiutiate a scendere.
E se dicessimo agganciata?
Ma no, agganciata vuol dire attaccata con un gancio. Diciamo appresa.
Non va bene. Ho trovato la parola giusta. Avvinghiata. E avvinghiata la scala.
Non è più avvinghiata. È cascata dalla scala.
Enrico Montesano è da poco in scena con una nuova versione teatrale del Marchese del Grillo. In questi giorni lo troviamo al Teatro Sistina di Roma ed è uscita da poco per i tipi di PM anche la sua autobiografia, un libro scritto appunto da Enrico Montesano intitolato Confesso. Con Enrico Montesano qui alla Lingua Batte ragioniamo oggi sulla parola della settimana e la parola che abbiamo scelto è rivista, intesa però come rivista teatrale. Proprio Montesano d'altra parte ha portato in scena qualche anno fa uno spettacolo che era una sorta di antologia delle riviste teatrali di Garinè e Giovannini, da Bravo a Se il tempo fosse un gambero, da Cercasi tenore e Beati voi fino a Meno male che c'è Maria. Montesano, c'è una differenza tra le parole rivista, cabaret, avanspettacolo?
Noi per cabaret intendiamo una sorta di monologo comico dove l'attore in piedi fa della satira, prende gli argomenti d'attualità o fa una satira sociale o fa una satira politica. L'avanspettacolo, lo dice la parola stessa, era uno spettacolo che veniva prima dello spettacolo cinematografico, della proiezione del cinema, oppure erano una sorta di rivista più semplice, un po' più scollacciata, un po' più facile, più popolare. Poi c'è la grande rivista, quella che faceva Remigio Paone con le grandi interpreti, o la rivista che hanno iniziato anche a fare Garinè e Giovannini, che poi loro hanno trasformato in favola musicale con Tobia Candida Spia, Attanasio Cavallo Vanesio. Piano piano poi loro trasformano la favola musicale in commedia musicale.
E la sua esperienza qual è nella messa in scena di Garinè e Giovannini? C'è qualche cosa in te, si chiamava lo spettacolo, cos'è quel qualcosa che rende unica la commedia musicale di Garinè e Giovannini?
C'è qualche cosa in te, ho voluto fare un po' un omaggio alla commedia musicale italiana, perché il custode di questo deposito, che sta in un sottoteatro enorme, un grande sottoteatro, un teatro ovviamente chiuso, come purtroppo adesso accade a tanti teatri e a tante sale cinematografiche, però lui conserva questi costumi che hanno la magia, il potere di far cantare e ballare chiunque li indossi. C'è una storia che supporta poi il ricordo, quindi si evoca e si apre, esplode questa parte coreografica musicale. E poi c'è anche una parte, diciamo così, cabarettistica, alla maniera nostra, dove il protagonista prende lo spunto e lì spara un monologo un po' sui ricordi, sull'attualità, sulla politica, sulla satira, ecco, di costume. Ho cercato di miscelare i tre elementi.
Rugantino, il Conte Tacchia e ora il Marchese del Grillo. Quanto conta nell'umorismo di questi personaggi e nell'umorismo di Enrico Montesano il dialetto romanesco?
Il dialetto romano è importante, la nostra parlata, la nostra cavata è fondamentale, ci sono dei termini che aiutano molto, sono comici già di per sé. Per esempio, in una scena adesso del Marchese del Grillo, Gasperino il Carbonaio ha avuto una notte d'amore con Genuflessa, ritorna in scena tutto sciamannato, ecco, tutto distrutto.
Sì.
Distrutto è una parola che, bella, no?
Sì.
Dice, hai chiuso un occhio, non ho chiuso occhio, ma distrutto. Se invece uno dice non ho chiuso occhio, ma sderenato, sderenato fa più ridere di distrutto.
Che dopo muovi è bello. Allora io mi sono detto addosso, no?
come quando ero piccolo, no? Sai quando uno parla da per sé che si sbrodola le parole addosso, che gli rimangono, che gli si gonfia pure la pazza perché si mangia le parole? Beh, io camminavo in per così, no? Su sto marciapiede, andando vicino, insomma, no? Andando vicino, no? Andando vicino. Voce del verbo andando vicino. Andando vicino. Andando vicino. Vabbè, mentre cannavo.
Ma è diverso il romanesco anche per l'epoca in cui è ambientata o per il tipo di personaggio? Il romanesco cambia, di Rugantino, Conte Tacchia, Marchese del Grillo, cambia?
Guardi, cambia moltissimo. Dal Giuseppe Gioacchino Belli a Trilussa, Pascarella, Trilussa, sino a Mario Dell'Arco. Ci sono proprio, nel glossario cambia proprio il significato di alcuni termini, l'uso di alcuni termini, ma poi ci sono termini nuovi, si arricchisce di neologismi o di nuove parole, addirittura se andiamo ancora più dietro, quello del Bernerimo e Opataca è ancora più antico, ancora più aulico.
E allora scendiamo invece un po' più in qua verso i giorni nostri con Erpomata. A un certo punto Erpomata dice: «A regà, parliamo come un cavallo stampato, invece che come un libro stampato». La lingua è lo strumento di lavoro per un comico.
Sì, sì. Per esempio adesso in scena mi è venuto spontaneo. C'è un grande vaso con dei fiori che mi impedisce di vedere la soubrette francese che spodesta i castrati dal teatro, questa nuova moda francese che portano le truppe napoleoniche in Italia, no? E lui dice al suo servitore, dice: ma leva un po' sto scafarione, per esempio sto scafarione, sto mammatrone, a me sono parole che mi divertono.
Ma com'era nato l'andandovici andandovici?
Questo giocando sulla leziosità alle volte di certi termini italiani. Mm-hmm. Perché noi dovremmo dire le particelle pronominali, ma a me mi divertivano molto, che lui definiva Felice Allegria, che vuol dire definiva e pronomicelle, no? Mettendomici o mettendoci sì, è perché l'italiano è così.
Lo confesso, ma questa vita semiseria di un comico malinconico, alla fine cosa ha da confessare un comico? Da aver fatto ridere?
Quando non ha fatto ridere, ecco. Ci ha provato e basta, e non ci è riuscito, cosa che capita spesso perché siamo umani. La ricerca è continua, è cercare sempre una cosa per divertire, quello è il divertente. Io in quel libro, è una pseudo-confessione, una pseudo-autobiografia, perché è un pretesto per poi fare qualche invettiva, qualche lucubrazione, per confessare anche certi pensieri miei, certe mie prese di posizione, certe mie idee.
L'ultima domanda e dunque anche l'ultima risposta che le chiedo, Enrico Montesano: ma esiste una grammatica dell'umorismo, non come libro ma come codice? Si può imparare, si può insegnare? Noi siamo alla Lingua Batte, un programma tutto dedicato alla lingua italiana, ogni anno dedichiamo una giornata e una serata alla grammatica, la serata pro-grammatica.
Lo sa che è il libro che io consiglio? C'è una bella poesia di Henry De Luca su un detenuto che gli tolgono tutti i libri, dice: scegliene uno solo ne puoi tenere, e lui dice: il vocabolario della lingua italiana si tiene, perché contiene tutto.
Ma quando lei vuole fare una battuta per essere sicuro che faccia ridere?
Beh, lì veramente allora mi scappa con la mia calata, col mio, diciamo, dialetto. Poi però la sicurezza non c'è mai, eh.
Questa è la mia massima di vita. L'importante è che la morte ci trovi vivi.
Ed eccoci anche oggi alla fine della nostra puntata della Lingua Batte. Grazie per essere stati con noi anche questa domenica mattina. Grazie da me, cioè come sempre da Giuseppe Antonelli, e grazie anche a nome della curatrice Cristina Faloci e del regista Manuel De Lucia. Un grazie particolare va oggi ai tecnici Antonio D'Alessandri e Nino Natalino. Se volete, ormai lo sapete tutti, potete scriverci all'indirizzo lalinguabatte@rai.it oppure venirci a trovare nel nostro gruppo Facebook La Lingua Batte-Radio 3. E sempre, se volete, ovviamente, potete scaricare o riascoltare tutte le puntate della nostra trasmissione. In questo caso il sito è lalinguabatte.rai.it. Il nostro appuntamento comunque resta sempre lo stesso, domenica prossima alle 10.45, quando La Lingua tornerà a battere su Radio 3.
Che bella età, la mezza età, tranquillità, serenità, l'età più bella del cammin di nostra vita, che tutta rosa sarà.